Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Iran condanna attacco Israele all'ospedale al-Shifa di Gaza. Iran e Siria insieme per contrastare il pericolo di Israele. Israele attacca le postazioni militari siriane vicino a Damasco. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 19 marzo 2024, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare uno speciale dedicato alla ricorrenza odierna, l'anniversario della nazionalizzazione del petrolio iraniano. Grazie, a tra poco. Il regime sionista ha attaccato ancora una volta un ospedale a Gaza, massacrando, ferendo e catturando personale medico e pazienti. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ha condannato in termini più forti l'aggressione del regime sionista contro l'ospedale al-Shifa della striscia di Gaza, sottolineando che questo non è la prima volta che l'entità sionista attacca un ospedale massacrando, ferendo o catturando il personale medico nonché i pazienti in violazione di tutte le leggi e i regolamenti internazionali. L'attacco ai centri medici, che dovrebbero essere protetti dal diritto internazionale umanitario, è una palese violazione dei principi più basilari dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario, ha aggiunto il funzionario iraniano citato dai media nazionali. L'Iran ha sottolineato la necessità di avere una consultazione costante con la Siria di fronte all'aggressione israeliana nella regione. Così il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate della Repubblica Islamica, il Maggior Generale Mohammad Bogheri in un incontro con il ministro della difesa siriano Ali Mahmoud Abbas in visita ufficiale a Teheran. Il generale Bogheri poi ha elogiato il popolo palestinese e soprattutto la popolazione di Gaza, autore, secondo il ministro iraniano, di una grande epopea nell'affrontare l'aggressione e la macchina da guerra del regime sionista dall'inizio del mese ottobre del 2023, cioè il 7 ottobre 2023. Il regime sionista, a seguito dell'operazione Tempesta al-Aqsa di Hamas, ha cominciato una brutale aggressione contro la striscia di Gaza, provocando l'uccisione di oltre 39.000 persone, la maggior parte donne e bambini. Il generale Bogheri ha sottolineato che la resistenza del popolo palestinese a Gaza contro i più pesanti attacchi israeliani, durata quasi 6 mesi, ha dimostrato elevata potenza e capacità del fronte della resistenza ai crimini di Israele contro l'umanità. Hanno screditato i suoi sostenitori, ha detto ancora il generale iraniano. Il ministro della difesa della Siria, dal canto suo, ha affermato che gli sviluppi internazionali sono cambiati dopo l'operazione Tempesta al-Aqsa lanciata da Hamas contro il regime sionista. Le forze armate di Iran e Siria, come membri del fronte della resistenza, hanno fatto un importante passo in avanti nelle relazioni reciproche e dovrebbero migliorare ulteriormente i rapporti in tutti i campi, ha aggiunto ancora il ministro siriano. Il regime sionista ha attaccato una serie di postazioni militari della Siria vicino alla capitale Damasco, lo ha annunciato il Ministero della Difesa siriano in un comunicato, precisando che l'aggressione ha avuto luogo intorno alle 2 ora locale di martedì 23:10 della ora globale UTC. Secondo il cosiddetto Osservatorio per i diritti umani, una ONG con sede a Londra, 2 attacchi aerei di artiglieria israeliani si sono verificati in Siria nelle ultime ore di lunedì. Il primo è stato un raid aereo registrato a nord-est di Damasco, nei pressi del confine con il Libano. Il secondo attacco è stato con missili sparati dalle alture occupate del Golan e si è verificato, riferiscono le fonti, nella regione meridionale di Daraa, al confine con la Giordania e non lontana dalle stesse alture. Il primo attacco avrebbe anche causato l'uccisione di almeno una persona. Sul secondo attacco non si hanno notizie circa eventuali vittime. Russia, Putin festeggia rielezione. Poi avverte Francia su conflitto in Ucraina. Vladimir Putin è intervenuto in una conferenza stampa dopo aver annunciato la sua rielezione alle presidenziali della Russia con 87,29% dei voti, secondo i risultati ufficiali del suo paese. Davanti a decine di migliaia di persone sulla Piazza Rossa, Putin ha affermato che il suo paese andrà avanti con le nuove regioni mano nella mano, sottolineando allo stesso tempo che Mosca continua ad essere pronta a negoziati che tengono conto della situazione sul terreno, cioè del controllo russo su una parte dell'Ucraina. La Russia è pronta a negoziati su tutte le questioni della sicurezza, compreso il disarmo nucleare e la non proliferazione. Putin la scorsa notte aveva indicato la Francia come un paese che può ancora svolgere un ruolo nella ricerca di una soluzione negoziata per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, perché non tutto è ancora perduto. Una sorpresa dopo le parole del presidente francese Emmanuel Macron su possibili operazioni sul terreno di paesi NATO in Ucraina per far fronte alle forze russe. Il leader russo si era anche detto pronto a prendere in considerazione l'ipotesi di una tregua per le Olimpiadi, a patto che non si tratti solo di una pausa per dare modo a Kiev di riarmarsi. Borel, Gaza, grande cimitero a cielo aperto, l'ira di Israele. Prima della guerra Gaza era una grande prigione a cielo aperto, oggi è un grande cimitero a cielo aperto, anche per quello che riguarda il rispetto delle regole internazionali. Lo ha detto l'alto rappresentante UE Joseph Borrell arrivando al Consiglio dell'Unione Europea. Ci sono derrate alimentari accumulate per mesi che aspettano di entrare nella striscia di Gaza mentre al di là del fronte si muore di fame, ha aggiunto. È arrivato il momento di fare qualcosa e non lamentarsi. Ne parleremo proprio al Consiglio, ha detto Borrell, aggiungendo che spera che sia possibile arrivare all'accordo politico per sanzioni a Hamas e ai coloni violenti in Cisgiordania occupata. Sì, la fame è usata come arma di guerra, diciamolo. Durissima risposta, come si aspettava, è stata da parte del regime sionista che tramite il suo ministro degli esteri Israel Katz ha detto è tempo che Borrell finisca di attaccare Israele. Poi ancora abbiamo permesso l'ingresso di un vasto aiuto umanitario via terra, aria e mare per tutti coloro che vogliono aiutare. Le forze israeliane, al contrario di quello che ha detto il ministro degli esteri di questo regime, continuano ad intensificare le loro catastrofiche aggressioni sulla striscia di Gaza occupata, minacciando operazioni terrestri a Rafah, mantenendo un quasi totale assedio illegale e disumano, e ostacolano anche le forze del regime sionista l'ingresso degli aiuti umanitari che sono disperatamente necessari, a denunciare Israele. Ci sono state diverse personalità, ci sono stati diversi personaggi, tra cui Catherine Russell, direttrice generale del UNICEF. Il regime sionista è stato denunciato anche dalla ONG Oxfam per aver deliberatamente ostacolato l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza.
La giornata della nazionalizzazione del petrolio.
Nel febbraio del 2005 Bill Clinton, l'ex presidente americano, ammise la responsabilità dell'America nel rovesciamento nell'agosto del 1953 del governo democratico di dottor Mohammad Mossadegh in Iran. In occasione della seduta della Conferenza Mondiale per il Commercio in Davos, Svizzera, Clinton aggiunse che un colpo di Stato orchestrato dalla CIA scalzò Mossadegh, eletto dal popolo iraniano, reinstallando lo Shah che era fuggito in esilio a Roma. Infatti nel 1953 gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'intelligence israeliana si resero responsabili di un golpe che rimosse il primo ministro iraniano Mossadegh ed infine condusse all'odio per gli Stati Uniti sino ad oggi. Oggi, nell'anniversario di quell'evento storico, vi presenteremo uno speciale dedicato appunto alla giornata della nazionalizzazione del petrolio iraniano. Speriamo che sia di vostro gradimento. A tra poco.
La chiave di lettura della geografia politica del Medio Oriente nel secondo dopoguerra è senza alcun dubbio il movimento di decolonizzazione. dopo aver dato anticipazione di sé nel ventennio tra i due conflitti mondiali, la voglia di emancipazione dei paesi sottoposti a regime coloniale esplose subito dopo la liberazione del mondo dai regimi nazisti, mostrando la propria forza dirompente. Negli anni 50 e negli anni 60 gli Stati Uniti ed il Regno Unito erano preoccupati per la nazionalizzazione della produzione di petrolio da parte dell'Iran e dall'Iraq. Nel 2003 è la stessa cosa.
Gli Stati Uniti consumano approssimativamente il 30% della produzione di energia del mondo, come misurato dal British Thermal Units. Tuttavia, hanno solo il 6% della popolazione mondiale. George Kennan nel 1948 disse: «Abbiamo il 50% della ricchezza del mondo, ma soltanto il 6,3% della popolazione. In questa situazione, il nostro lavoro reale deve essere inventare la costruzione di una serie di rapporti che ci permettano di mantenere questa posizione di disparità. Per fare ciò dobbiamo esimerci dai sentimentalismi, dovremmo cessare di pensare ai diritti dell'uomo, all'innalzamento del livello di vita e alla democratizzazione. Questo, secondo gli Stati Uniti e l'Europa occidentale, hanno fermamente seguito i consigli di Kennan e devono incolpare soltanto se stessi per la follia attuale in Medio Oriente e nel Golfo Persico».
Il clima di forte tensione creato dalla guerra di Corea, scoppiata alla fine del 50, nonché la paura che i paesi del Medio Oriente, delusi dalle compagnie americane, potessero volgersi verso l'Unione Sovietica, rendeva il Dipartimento di Stato ben determinato nella volontà di indurre le multinazionali petrolifere a dare soddisfazione alle richieste dei paesi arabi in cima Arabia Saudita, chiaramente insoddisfatti per gli accordi siglati in precedenza con le major. Il 30 dicembre 1950, dopo un mese di complesse trattative, i rappresentanti del Aramco Arabian America Oil Company firmavano con Riyadh un nuovo accordo sulla base del 50-50, ovvero la nuova formula di spartizione dei profitti che prevedeva la divisione paritaria. Come era immaginabile, l'esempio saudita fu presto seguita anche dagli altri paesi dell'area, prima fra tutti Kuwait. In breve la regola divenne la spartizione paritaria del profitto. Insieme all'Arabia Saudita anche l'Iran fu protagonista in quegli anni di una dura battaglia contro le multinazionali del petrolio che affermavano le popolazioni dei paesi medio orientali tenendo per sé stesse ogni profitto e incarnando in ciò una nuova forma di colonialismo.
Dal 1941 il trono persiano era occupato dal giovane Mohammad Reza Pahlavi, posto a sedere sulla poltrona imperiale grazie all'aiuto di russi e inglesi timorosi che il vecchio Reza Pahlavi, padre di Mohammad, che aveva mostrato simpatie per Hitler, potesse cadere con tutto il petrolio iraniano nella trappola nazista. La posizione di Mohammad Reza era resa difficile dal movimento religioso guidato dal grande Ayatollah Khashoggi, contrario all'interferenza straniera negli affari del paese, a cui univa il forte sentimento di odio per gli inglesi. Questi ultimi erano considerati responsabili di ogni sventura, anche delle carestie e della siccità. Tutta la popolazione aveva poi imparato che la maggior disgrazia era rappresentata dall'anglo-iraniana Oil Company, la multinazionale del petrolio concessionaria dei permessi di ricerca.
Nell'estate del 49 le insistenze iraniane portarono alla conclusione di un nuovo contratto che prevedeva un forte aumento delle royalty per Teheran. Nonostante questo accordo fosse abbastanza vantaggioso per il paese, il governo in carica, timoroso dell'opposizione parlamentare, ritardò la verifica parlamentare di un anno. quando nel giugno 1950 il nuovo accordo venne sottoposto alla Commissione del Petrolio, quest'ultima ne denunciò la validità chiedendo l'annullamento della concessione e la nazionalizzazione della compagnia petrolifera. Dopo le dimissioni del primo ministro, lo Scià incaricò della formazione di un nuovo governo il generale Ali Razmara, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. La situazione era al limite dello strappo e la tensione internazionale data dalla guerra di Corea alimentava le paure di inglesi e americani, inducendoli a fare pressione sul governo di Razmara finché facesse approvare l'accordo petrolifero siglato nel 1949. L'opposizione politica era oltretutto particolarmente contraria alla compagnia inglese, che venne definita dal presidente della Commissione Petrolio, Mohammad Mossadegh, la fonte di tutte le disgrazie di questa nazione torturata.
Le tensioni esistenti all'interno del governo iraniano e le pressioni che confluivano su di esso dall'esterno provocarono una netta frattura quando a marzo la richiesta fatta dal Parlamento iraniano di nazionalizzare la compagnia petrolifera venne respinta da Razmara, considerato un fantoccio dei britannici, il quale 4 giorni dopo venne ucciso. L'assassinio di Razmara gettò i capi dell'IOC, la compagnia petrolifera anglo-iraniana, nello sconforto e indebolì la posizione dello Scià, facendo salire le quotazioni dell'opposizione, che riuscì a far passare al Majlis una risoluzione in favore della nazionalizzazione, che non venne però attuata immediatamente. Il 28 aprile 1951 il Parlamento nominò Mossadegh primo ministro. Il mandato affidato gli parlava esplicitamente del compito che gli veniva affidato, la nazionalizzazione della compagnia petrolifera. Lo Scià si vede costretto di andare in esilio.